láser.
Se lei mi chiede di darle così una specie di riassunto delle mie esperienze, ma si tratta di quasi 80 anni, perché sì, mi avvio verso gli 80 anni, e andare mettersi a guardare il passato, del resto non è mai piacevole mettersi a riguardare il proprio passato, mai piacevole.
La
mai.
Voce inconfondibile di Giuseppe Ungaretti, un classico della modernità, come è stato definito, il poeta che inaugura il Novecento italiano in una registrazione tratta dagli archivi della nostra radio, una registrazione risalente agli anni 60. Proprio in quegli anni, nel 1969, nel nome di Ungaretti, Mondadori inaugurava la collana I Meridiani, con il primo volume Ungaretti, vita d'un uomo, tutte le poesie. E esattamente 40 anni dopo, quel volume rivive significativamente arricchito di scritti inediti del poeta. L'opera è curata dal critico letterario Carlo Ossola, professore al Collège de France e all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno professore, grazie per essere di nuovo con noi in studio.
Buongiorno signora.
Lei è tra i maggiori esegeti dell'opera ungarettiana, allo scrittore e poeta ha dedicato una monografia nel 75, l'edizione commentata secondo il testo del 16 de Il Porto Sepolto nella collana I Paralleli diretta da Giovanni Giudici per Il Saggiatore e poi ancora la riedizione de Il Povero nella Città, un libro di prose poetiche apparso nel 1949 e un volume di Rari, Filosofia Fantastica, prose di meditazione e di intervento apparso nel 97. E ora Il Meridiano, che esce 40 anni dopo, rinnovato e notevolmente aumentato negli apparati con una sezione di inediti. Carlo Ossola, perché vale la pena leggere questo nuovo volume?
In effetti il volume si presenta con una rigorosa fedeltà alla volontà d'autore, perché il primo apparve vivente il poeta, ma anche con significative aggiunzioni. Il poeta ha sempre parlato delle proprie poesie come vita d'un uomo. Ebbene, il Meridiano intanto si caratterizza per una cronologia della vita d'un uomo estremamente dettagliata, è quasi un libro nel libro di oltre 100 pagine fitte, ove è possibile ritrovare questo poeta di tre continenti, da Alessandria d'Egitto a Parigi, da Parigi a Roma, da Roma al Brasile, poi di nuovo a Roma, insomma una biografia di Weltmann, di uomo universale. La seconda ragione è che finalmente sono tutti insieme i testi e le varianti ai testi pubblicati dopo la morte del poeta e così abbiamo anche tesoreggiato i copiosi carteggi che hanno ricostruito anche l'ambiente culturale di questa straordinaria vicenda veramente di un poeta di grande presenza e che solo adesso comincia a rinascere un po' alla nostra consapevolezza.
Che cosa l'ha affascinata e l'affascina ancora di questa grande figura del Novecento italiano?
Cominciai ad occuparmi di Ungaretti quando egli era appena morto e quindi si celebrava questa straordinaria vitalità, si rimpiangeva il mancato conferimento del premio Nobel. In realtà la sua poesia è una poesia che non segue lo schema del Novecento italiano. Innanzitutto perché la formazione è parigina, una Parigi dove Ungaretti incontra i grandi poeti e pittori delle avanguardie, da Breton, Apollinaire, Modigliani, Picasso, Sandra. Secondariamente perché questa formazione ha come antenati, come egli li chiama, soprattutto grandi poeti francesi, vale a dire Baudelaire, Mallarmé, più tardi naturalmente anche Leopardi e attraverso Leopardi Petrarca, risalendo all'indietro. Ma insomma si colloca da un foyer europeo che in un'Italia che era uscita dalla guerra con l'idea in sostanza di un neorealismo tutto italiano, tutto concentrato su, diciamo, un'Italia delle macerie e del rimpianto, certamente non si collocava in una stessa lunghezza d'onda.
Giuseppe Ungaretti era nato nel 1888 da genitori italiani. Il padre lavorava allo scavo del canale di Suez e morì quando Ungaretti aveva soli 2 anni. In seguito la madre lo iscrisse ad una scuola svizzera di Alessandria d'Egitto, la École Suisse Jacot, dove nasce la passione per la poesia e in particolare per la letteratura francese, quindi una passione precoce, la sua.
Sì, i tre grandi filoni di lettura di Ungaretti in quel tempo, che sono anche biografici oltre che scolastici, sono da un lato appunto la biblioteca dei fratelli Tuile al Mex, una biblioteca estremamente aggiornata dove Ungaretti trova tutti i contemporanei francesi ed europei. Secondariamente la vita, la madre aveva un forno di pane dove erano impegnati dei lavoranti arabi e Ungaretti dice che il ritmo della poesia araba è rimasto il ritmo fondante, la propria stessa poesia, con quel tono, con quella cantilena che torna a tornare. E difatti la poesia Ungaretti è spesso da pensare più come ritmo che come metro, una poesia che ha una sorta di ossessione, lo dirà Ungaretti stesso, sono un vecchissimo ossesso, ma questa ossessione non è un'ossessione soltanto di tipo onirico, surrealista, freudiano come altre avanguardie nel Novecento, ma è soprattutto un'ossessione ritmica che lo porterà fino all'ultima poesia, L'impietrito e il velluto. Il terzo è questo crogiolo che oggi un po' abbiamo dimenticato di civiltà e di tradizioni che era Alessandria d'Egitto. Lì Ungaretti per esempio aveva incontrato Cavafi, l'autore responsabile di una rivista Grammata, quindi c'era la cultura greca, la cultura araba, la cultura ebraica, la cultura italiana. In un'Italia molto presente anche come scrittori, oltre a Ungaretti, Pea, Marinetti, quindi direi che era certamente allora una delle capitali di una identità europea che comprendeva tutto il Mediterraneo fino, per così dire, ad Odessa e che oggi stentiamo un po' a riconoscere in questi, diciamo così, frangenti di fondamentalismi.
Un interesse precoce che si arricchisce dunque nel contatto con le altre culture del bacino mediterraneo e Ungaretti approfondisce poi la cultura e la letteratura francese negli anni parigini, dove viene in contatto con personalità di cui ricordava il nome poco fa, quindi anche con l'ambiente artistico internazionale, conosce Apollinaire, Breton, Braque, Picasso e anche De Chirico, Sofici, Palazzeschi. Qual è l'influenza di queste figure internazionali sul suo percorso, ma anche naturalmente sulla sua opera?
Dichiara Ungaretti stesso in una delle sue lettere di quel tempo, della Prima Guerra Mondiale, che egli vorrà scrivere la biografia dei suoi antenati. Tra i suoi antenati mette Reverdy, Lescun, Apollinaire, cioè una lettura della propria formazione molto francese. In francese poi scriverà una parte delle sue prime poesie, cioè roman cinéma e le poesie e autotraduzioni confluite in Dernier Jour, La Guerre, che appaiono a Parigi nel 1919. E bilingue rimane come poeta anche dopo, nel Sentimento del Tempo, nelle poesie e autotraduzioni pubblicate su Commerce nel 1925-27, in testi dati per il Roseau d'Or di Maritain nel 29, insomma potremmo dire che la sua è rimasta sostanzialmente una poesia e una cultura bilingue.
C'è stata qualche relazione particolare con alcuni di questi grandi della letteratura della poesia francese?
Ungaretti aveva una vera e propria amicizia per Breton e per Apollinaire, ai quali del resto dedica alcune delle sue poesie in francese, per Sandra e anche, e poi aveva altre relazioni più personali che in parte derivavano anche dalle amicizie della moglie, Jeanne, che era molto amica della moglie di Grotuisen, un filosofo marxista francese, che Ungaretti apprezzava molto e che ha contribuito certamente alla sua formazione filosofica, che è molto profonda. Ungaretti seguiva i corsi di Bergson al Collège de France e tradurrà molto presto delle prose di Pascal, La prière pour le bon usage des maladies, testo assai strano, e continuerà, come scrive in una lettera più tarda, molto più tarda, a Sereni, ad essere in sostanza un agostiniano anarchico.
Ordine del giorno all'esercito del 7 novembre 1917. Con indicibile dolore per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato dal sangue glorificato dal più puro eroismo dei soldati d'Italia.
Quando nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, Ungaretti partecipa alla campagna interventista per poi arruolarsi volontario nel 19° Reggimento di Fanteria, quando il 24 maggio 1915 l'Italia entra in guerra. Quanto incide il conflitto sul suo percorso biografico, culturale e anche intellettuale, immagino?
La premessa è il fatto che Ungaretti desidera iscriversi, come egli dirà, volontariamente a questo conflitto, che in qualche modo deve riconquistargli le radici. Fino a quel momento è stato ad Alessandria d'Egitto e poi ha fatto gli studi in Francia, è stato pochissimo, poche ore, pochi giorni in Italia. Ma questa esperienza della guerra scava poi profondamente anche la visione del poeta. Nasce così, dopo le prime poesie pubblicate su una rivista dei futuristi, la Cerba, nel 1915, l'esperienza del Porto Sepolto, che è, come ha osservato del resto Bonfoy in una bella recensione del volume, fondatrice della nuova poesia europea, perché è la prima volta che in tutta Europa la poesia arriva a questa estrema asciuttezza del sillabato. Un'intera nottata buttato vicino un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Ecco, questo ritmo martellante e sillabato ad un tempo è effettivamente il ritmo che Ungaretti non abbandonerà più e che è il tono fondamentale del Porto Sepolto, che inaugura completamente un tempo nuovo della poesia italiana. Basti pensare che in quello stesso momento scriveva ancora D'Annunzio, ma siamo già proprio anni luce lontani da quell'esperienza, diciamo, di lusso della parola. Qui la parola non è per niente lussuosa, è rastremata al minimo.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai.
Dopo la guerra, negli anni venti, Ungaretti si trasferisce a Roma e aderisce al fascismo nel 23. La raccolta di poesie Il Porto Sepolto viene riproposta con la prefazione di Mussolini. Nel 25 Ungaretti firma il Manifesto degli intellettuali fascisti. Quale valutazione dare di questa sua adesione al fascismo, forse oggi difficilmente comprensibile?
L'adesione al fascismo nasce dalla consapevolezza di quanto poco abbia avuto l'Italia, che pure è vincitrice della Prima Guerra Mondiale, dal trattato di pace del 19. Questa insoddisfazione, che matura tanto in Italia come purtroppo in Germania, fa sì che molti intellettuali che avevano partecipato come volontari alla Prima Guerra Mondiale provino simpatia per il fascismo, che sembra restituire una specie di coscienza di unità, di unanimismo, come dirà Ungaretti, al paese prostrato da una vicenda che era costata molti morti, molto sangue, molta povertà e pochi risultati. Bisogna però dire che questa adesione è un'adesione molto libera e molto critica, intanto perché Ungaretti non ha tratto nessun beneficio dalla sua adesione. Basti pensare che egli aspirava ad essere nominato nella neonata Accademia d'Italia, e non lo fu mai, se non proprio alla fine, ritornato ormai dal Brasile e anche a fine dell'esperienza, diciamo, del ventennio fascista. Scriveva sì sul Tevere nel 29, giornale fascista di Roma, ma con tale libertà che si permise una commemorazione di Georges Clemenceau, allora appena morto, il Tigre, come veniva chiamato, che era di tutt'altra linea e che gli valse appunto la cacciata immediata dal giornale, dal Tevere. E le cose non andarono meglio dopo, non ebbe mai nessun impiego né cattedra universitaria né altra funzione di quelle, diciamo, direttamente propiziate dal fascismo, tanto che nel 1936 deve emigrare, anche perché Ungaretti, sia per la moglie francese sia per la amicizia con Jean Paulhan e con Grothuysen, era assolutamente legato alla cultura di quel paese e dunque a una prospettiva che non era fascista o spesso addirittura antifascista.
In seguito si dedica all'attività di traduttore, divulgatore e anche di mediatore culturale. Nel 1939 viene scatenata da Hitler la Seconda Guerra Mondiale. Come vive gli anni del Secondo Conflitto Mondiale?
Ungaretti in quel momento è in Brasile, aveva accettato una cattedra di letteratura italiana a San Paolo ed è un momento in cui Ungaretti approfondisce la cultura, diciamo così, India, traduce le favole indie della Genesi, traduce Pau Brasil, insomma si tuffa dentro questa nuova realtà. Il suo terzo continente dopo l'Africa e l'Europa sarà appunto l'America Latina. È anche un'esperienza di dolore perché lì per un'appendicite malcurata perde giovanissimo il figlio Antonietto. È un'esperienza però di approfondimento della letteratura italiana, perché Ungaretti detta dei corsi che saranno poi la base in realtà della sua nuova poesia, in particolare quella che va dalla Terra Promessa al Taccuino del Vecchio, puntando molto su una linea conduttrice della poesia italiana che va da Jacopone e Petrarca al Tasso e poi a Leopardi e, diciamo, in fondo a se stesso.
Propongo dunque di ascoltare ancora lo stesso Ungaretti in una pagina tratta da La Terra Promessa.
Di persona morta divenutami cara sentendone parlare. Si dilegui la morte dal muto nostro sguardo e la violenza della nostra pena s'acqueti per un attimo, nella stanza calma riapparso il tuo felice incedere. O bellezza flessuosa, è aprile e lo splendore giovane degli anni tu riconduci con la tua mitezza, dove più è acre l'attesa malinconica. Di nuovo, dalla sorte.
Carlo Ossola, un suo commento di questa pagina ungarettiana che abbiamo appena ascoltato.
Abbiamo ascoltato le prime due strofe dalla voce inconfondibile, roca e ritmata di Ungaretti, di una poesia che si richiama a queste tre nodie funebri già sperimentate con Memoria d'Ofelia d'Alba e anche Nella morte del fratello, che richiamano appunto testi del sentimento del tempo e del dolore. E quello che viene subito da osservare è quel primo verso che, pur commemorando la morte di una persona cara, è tuttavia pieno di speranza profeticamente lanciato al futuro. Si dilegui la morte dal muto nostro sguardo. Ha osservato Vittorio Sereni che la poesia di Ungaretti, una delle più belle commemorazioni che siano state fatte della figura del poeta, nonché dell'opera, proprio appena morto Ungaretti nel 1970, ho osservato, dicevo, Vittorio Sereni, che la poesia di Ungaretti, pur avendo attraversato il lutto di due guerre mondiali, di tanti morti personali e di tanti lutti pubblici, rimane però sostanzialmente quella dell'allegria, o per dire, con le parole di Bonfoy, di questo bisogno, ctonio, impulso vitale ad essere vivi e presenti, e la poesia è una sorta di lievito di futuro, di ricarica di senso in un mondo spento e spesso, diciamo così, logoro non solo da ciò che si vive ma anche da ciò che si parla.
La cultura francese riconobbe sin dall'inizio in Ungaretti la comune matrice simbolista. Non così il mondo culturale italiano, all'inizio addirittura ostile nei suoi confronti. Come mai?
Ostile o indifferente ad Ungaretti è stata la critica, quasi sempre con qualche grande e bella eccezione, come quella di Contini, Carlo Bo, De Robertis, Domenico De Robertis. La ragione è proprio questa estraneità, diciamo, della formazione di Ungaretti alla cultura italiana. Ho già detto della enorme differenza tra la poesia essenziale del Porto Sepolto e la Lassa d'Annunziana, ma ancora basterebbe confrontare, prendendo gli appunti autobiografici di Montale, pubblicati da Maria Corti, la vicenda dei due poeti all'altezza del 1912-20, quando Ungaretti è a Parigi e incontra Picasso, Breton e segue i corsi di Bergson al Collège de France. Montale scrive: basi culturali incerte. A 20 anni leggevo Rousseau, la Nouvelle Héloïse, un po' di Boutroux, quasi niente di Bergson. E è proprio in questa profonda differenza tra una formazione tutta italiana, squisitamente italiana, intendiamoci, che ha avuto Montale, e la formazione europea, che invece è quella di Ungaretti, che sta anche la difficoltà della critica a interpretarlo. Ricorderò che una delle prime poesie di Ungaretti in francese si intitola Roman Cinéma, romanzo cinema, quasi per emulare l'amico Sandra, che aveva detto: voglio fare delle poesie che abbiano il ritmo del cinema, ed è stato forse uno dei primi che ha celebrato in poesia Charlie Chaplin. Ecco, e sono queste accelerazioni rispetto al tempo vissuto dalla poesia italiana che hanno reso difficile la presenza di Ungaretti nel nostro quadro culturale. Direi che l'accusa di fascismo è stato un alibi a non interrogarsi più profondamente su un autore che negli anni venti scrive già di surrealismo, si interroga sull'eredità di Freud, cioè tutte cose che da noi sono arrivate evidentemente con molta più difficoltà e ritardo.
E in seguito comunque le cose sono cambiate? C'è stata maggiore apertura nei suoi confronti?
Mi auguro. Penso che in realtà la poesia di Ungaretti, tale è la mia conclusione nella introduzione, sia un po' destinata al futuro. Ecco, quando la poesia europea sarà quella di un unico paese, si riconosceranno gli spiriti fraterni o i compagnon de route, come avrebbe detto Ungaretti, ed egli certamente si colloca accanto ai poeti della Westland o della Terra Promessa, cioè Ungaretti stesso, appunto, Eliot, Mandelstam, Celan, cioè tutti coloro che hanno pensato all'avventura umana come un'avventura di generazioni, come un grande esodo, biblico esodo, dall'Egitto verso una qualche terra promessa.
Lei sta preparando un meridiano, Carlo Ossola, che uscirà l'anno prossimo con tutte le traduzioni di Ungaretti, quindi si potrebbe parlare ancora di un cantiere aperto.
Sì, è un cantiere aperto ed è ancora di più una poesia universale e con molti più inediti, intanto tutto il dossier sul demone meridiano e anche la prima in assoluto prova poetica di Ungaretti, che ancora ad Alessandria d'Egitto traduce Silenzio di Edgar Poe, e così riconquista la sua poesia, che era già andata, diciamo, nella direzione di una cultura interamente europea, anche quello che apparentemente mancava, cioè la cultura americana.
Nell'attesa del prossimo meridiano, io la ringrazio, Carlo Ossola, curatore del Meridiano, appena uscito da Mondadori. La ringrazio per essere stato con noi, per averci parlato di Giuseppe Ungaretti. Molti auguri per il suo lavoro e a risentirci presto.
La ringrazio molto.